Ancora un brano molto solare per contrastare la giornata livida e cupa di questo nostro ritorno in onda dopo le vacanze. E allora abbiamo in linea Francesco Agus, capogruppo dei progressisti in consiglio regionale, nostro ospite spesso qui a Extra Live, anche perché è una persona che parla chiaro, Francesco Agus, e quindi gli chiediamo subito di tradurci in prosa il comunicato finale del vostro coordinamento di ieri, sul quale molti si stanno arrovellando.
Che beh, cosa però diamogli almeno il buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno e bentornati.
Auguri, buongiorno e bentornati. Stavo mi chiamaste per qualche ragguaglio rispetto alla puntata di report di ieri sulle nuove rivelazioni sul caso Moro.
No, no.
Tornando all'argomento più banale,
sì,
mi contattate,
sì.
È tanto una spiegazione, perché è vero che il linguaggio bresneviano, sì, come ha scritto qualcuno, può creare qualche difficoltà di lettura, però sì, i documenti politici si scrivono così per un semplice fatto: tengono conto di una discussione durata 7 ore ed è importante tener conto anche di tutte le posizioni espresse, quindi sono documenti che devono essere complessi. Dopodiché si riassume in 4 punti. L'ultimo dice né più né meno che i progressisti confermano la decisione di cui abbiamo discusso per due riunioni,
sì,
di costituire con tutte le altre forze politiche, democratiche, progressiste, socialiste e autonomiste, e ci riferiamo al Partito Democratico, al Movimento 5 Stelle e alla coalizione che si è aggregata attorno a loro, un'unica coalizione che abbia come scopo vincere le elezioni e rimuovere questo governo pessimo che ha governato la Sardegna.
Voi avete fatto sempre appelli all'unità, ricucire, avete organizzato anche un vertice nei giorni scorsi. Il problema è che però sembra di capire, almeno poi ce lo dice lei, che alla fine di tutto questo percorso c'è stata una parte che era disposta anche a mettere a disposizione la propria candidatura per andare, diciamo, verso una convergenza. Dall'altra parte c'è stata invece una rigidità, e a quanto pare voi vi state spostando verso quella parte lì.
Dispiace che una riunione a cui tra l'altro io non ho partecipato sia diventata notizia.
In politica capita,
anche perché noi in questi 2 mesi l'impegno che abbiamo preso era quello di provare a ricomporre, e ci abbiamo provato sino ai minuti di recupero. Ora siamo ai minuti di recupero e una decisione va presa, se non altro perché le liste vanno presentate. Consideriamo una follia presentare 2 coalizioni contrapposte, e crediamo che si debba fare un passo avanti per riuscire a ricomporre. Questo invito lo facciamo anche a chi sta animando la rivoluzione gentile con Renato Sur. In questi mesi la prima cosa che ci dicono i nostri sostenitori, i cittadini elettori che vorrebbero semplicemente un cambiamento alla guida della regione, senza partigiani né di una parte né dell'altra, e ci dicono di andare uniti. La cosa che non è stata capita è questa irrazionale divisione. Può essere ricomposta. Noi abbiamo suggerito anche una strada, cioè se la coalizione, diciamo, è quella, ha preso una sua decisione, vuole andare avanti, si può anche costituire un'unica forza che dentro quella coalizione ha la possibilità di pesare, di portare le istanze che sono cresciute in questi mesi e di essere però costruttiva ai fini elettorali, perché basta un voto in più e la coalizione che ha un voto in più elegge il suo presidente. Questo è un fatto che non si può, su cui non si può fare un passo indietro. Oggi noi saremmo i favoriti numero 1 per vincere le elezioni. Probabilmente Giorgia Meloni non avrebbe sacrificato un uomo del suo partito, perché sarebbe stata quasi sicura della possibilità di fare in Sardegna una figuraccia. Ora la partita è da giocare, però coerentemente con quello che abbiamo fatto in questi 5 anni in consiglio regionale, dobbiamo fare di tutto per vincerle. Non è pensabile che quei ragionamenti oggi si traducano in allora facciamo vincere la destra, perché per me non sono uguali. Poi capisco che ci siano realtà che invece considerino i 2 schieramenti identici, ma non siamo noi. Questo è il tema.
Il problema è anche convincere gli elettori, Agus, perché fino a ieri siete stati parte, diciamo, della famosa rivoluzione gentile di Renato Soru, siete andati agli incontri prendendo posizioni anche molto forti rispetto al metodo che era stato scelto dal PD e dai 5 Stelle per la scelta del candidato, e oggi vedervi fare questa inversione a U può essere spiazzante anche per il vostro elettorato.
Beh, noi abbiamo sempre parlato di ricerca dell'unità. non c'è una riga del nostro comunicato in cui noi diciamo di voler creare una coalizione alternativa, perché il male risiede in quei partiti con cui abbiamo fatto opposizione e con cui per primi abbiamo cercato di creare una coalizione. Poi di fronte a problemi di metodo gravissimi, noi abbiamo fatto una scelta coraggiosa, cioè abbiamo detto noi in quel tavolo non ci sediamo più, ragioniamo con tutti gli altri per aggregare, in funzione però di creare una coalizione unitaria. Oggi ovviamente abbiamo dovuto prendere atto del fatto che questo potrebbe non essere possibile. Di fronte al fatto che probabilmente questo non sarà possibile, abbiamo preso una decisione che era quella anche, diciamo, frutto di una discussione lunga che ha coinvolto anche i candidati, perché ovviamente ci sono persone che hanno messo la loro disponibilità, che ha dato la loro disponibilità,
sì,
per candidarsi,
certo,
e vorrebbero candidarsi per una proposta alternativa al centrodestra. Perché io non credo che si possa costruire niente di buono, purtroppo, allo stando all'opposizione. Lo dico per esperienza, perché questi 5 anni ci insegnano che anche provandole tutte, la cosa migliore che riesce a fare è congelare il governo e bloccare tutto. Non puoi però produrre niente, né sul piano istituzionale, né sul piano politico.
Vabbè, questo non c'è dubbio, che è chiaro che all'opposizione la capacità di incidere sulle attività di governo sono pressoché inesistenti. No, mi chiedevo se questa partita, quindi la date come progressisti per chiusa, nel senso che ormai veramente non c'è più nulla da fare, anche se mancano ancora forse poco più di una decina di giorni, e perché secondo voi, visto che avete tra l'altro promosso anche quel famoso incontro tra le due parti, perché c'è questa rigidità da parte anche della candidata Alessandra Todde?
Io l'ho detto anche ieri, diciamo, in un'intervista fatta sull'Unione Sarda. Il dibattito ricorda per alcuni versi più quello quello interno alla stessa forza politica, anche per violenza, perché purtroppo a volte è più violento il dibattito interno che il dibattito sui grandi temi. Cioè, se ci fossero state differenze sui temi, sarebbe stata nelle cose una spaccatura. Qui però la sensazione è che si dicano esattamente le stesse cose, quindi c'è soltanto un problema di scelta di leadership.
Sì, però mi sembra di aver capito, Agus, questo lei ce lo deve, anche se non era presente alla famosa riunione, ce lo deve spiegare, che da una parte ci sia stata disponibilità a mettere a disposizione anche la rinuncia a quella candidatura, dall'altra non c'è stata, c'è stata una maggiore rigidità, è vero o no? Almeno questo lo possiamo mettere agli atti.
Quello credo che sia nelle cose.
Ecco.
È stata scelta da una coalizione, anzi, principalmente da due partiti. Su questa scelta abbiamo già detto la nostra, quindi.
E però alla fine vi state,
pensiamo,
come dire, schierando col prepotente.
Che abbiamo, a parte che non ci stiamo, noi siamo, abbiamo una linea politica.
Da oggi parteciperete, non so, alle riunioni, agli incontri del campo largo, non più della coalizione di solo.
Adesso prenderemo nelle prossime ore prenderemo, sì, i contatti con chi di dovere e vedremo come fare. Dopodiché quella scelta è una scelta che in questi mesi è cresciuta dentro quella coalizione, non è stata messa in discussione. Ci sono stati 2 mesi di sospensione, perché di fatto poteva accadere qualunque cosa, che non è accaduta, piaccia o non piaccia. Cioè quella candidatura dentro il PD e dentro il Movimento 5 Stelle è cresciuta, è stata bene accolta, ha iniziato una sua campagna elettorale, non ha straparlato e non si è collocata al di là della coalizione. È una candidatura su cui tra l'altro non c'erano alternative da parte di quel campo. Per cui si prende anche atto di questo fatto, semplicemente. Cioè, questo è. Poi, è chiaro che noi avremmo voluto fare le primarie, perché se l'avessimo fatte non ci saremmo trovate con la possibilità di avere due candidati dello stesso campo. Però anche nella coalizione, nel gruppo di liste che si è aggregato attorno a Renato Suru, che coraggiosamente ha fatto questa azione, insomma, non è che ci sia l'omogeneità totale con la nostra visione. Cioè, è chiaro che ci siano realtà che hanno una visione diversa. Cioè, Rifondazione non faceva parte di nessuna coalizione, ci sta. Azione era nel centrodestra, sosteneva Solinas, ci sta che abbia una visione diversa rispetto alla nostra, che invece rispetto a quel governo ha fatto un'opposizione prendendo posizioni e anche assumendosi delle responsabilità nel dire di no.
Il tema è soprattutto adesso che ci si avvicina anche al voto, perché ricordiamoci, siamo a, insomma, a poco più di un mese, ecco, dalla scadenza elettorale. Il tema è il coinvolgimento degli elettori. Gli elettori le capiscono queste manovre spericolate, questi giochi, trattative, le riunioni, cambi di schieramento? Non c'è il rischio di avere ancora un'emorragia di voti più copiosa?
L'ho spiegato, lo rispiego. Partiamo anche da lì. In questi due mesi gli elettori, quelli che ci fermano allo stadio, al supermercato o nelle assemblee politiche, non chiedevano questo o quel candidato, dicevano semplicemente: siete pazzi a non andare uniti, cioè a non a eliminare anche l'ultima speranza di possibilità di vittoria, perché ovviamente gli errori ci sono stati e li abbiamo sottoscritti, li abbiamo indicati, abbiamo denunciato il fatto che si stesse commettendo un errore. Però bisogna pensare al futuro, e al futuro, nel futuro, l'unico modo per provare a giocare la partita è fare l'azione che stiamo facendo.
Da un punto di vista elettorale, io volevo riagganciarmi a una cosa detta prima, cioè se non ci fosse, secondo la Meloni, se non ci fosse un barlume di speranza, di vittoria, non avrebbe sacrificato un suo uomo, cioè il sindaco di Cagliari Paolo Truzzo. Alla data attuale, quali sono le previsioni che si possono fare, al di là di quelle che dettate dal cuore, ecco, diciamo così, però da un punto di vista più razionale, cioè il fatto che un uomo come Paolo Truzzo, quindi Fratelli d'Italia, punti su di lui, significa che loro intravedono una possibilità di vittoria perché il centrosinistra è diciamo è diviso?
C'è anche questo aspetto, perché sappiamo che, e le cronache di questi giorni ce lo confermano, la Sardegna viene vista dal mondo romano come una tessera di uno scacchiere, perché è la prima regione che va al voto nell'anno delle europee, e quindi in piccola parte può condizionare equilibri interni o sensazione verso un partito. Quindi è chiaro che c'è anche quello, perché il partito di Giorgia Meloni, un partito che ha il vento in poppa in questa fase, sta ragionando così, e quindi ovviamente vuole giocare la partita in prima persona, nonostante sia una partita che qualche mese fa, anzi l'anno scorso, era data per persa, ma per persa per oggettivi demeriti, cioè neanche loro difendono l'operato della regione, tant'è che appunto il presidente uscente è stato silurato nella vergogna. Poi non so come finirà quella vicenda, però di sicuro non ne sta uscendo bene lui dall'esperienza, cioè nessuno lo salva a parte il suo partito, e insomma nessuno spende nemmeno una parola positiva per dire che qualcosa è stata fatta. Questa è la fotografia di uno scenario in cui di solito in Sardegna si verifica l'alternanza.
Sì.
In questo caso però le decisioni romane ci dicono che evidentemente, a fronte di una nostra spaccatura, c'è chi aveva pensato di fare un passo diverso.
Agus,
perché
che
ovviamente
cosa? Sì.
Io credo che ci sia oggi alle urne una ampia maggioranza progressista, cioè c'è un'ampia maggioranza di elettori che vuole votare qualcosa di diverso rispetto a quelli che hanno governato. E il problema è che, andando divisi, quell'ampia maggioranza diventa minoranza in consiglio regionale e non tocca a palla. Per esperienza lo dico.
Ma anche i matrimoni di convenienza sono sospetti. Qua stanno arrivando una marea di messaggi, Agus, che ci dicono cosa c'è dietro questa vostra scelta. Qualcuno dei nostri ascoltatori dice: c'è l'accordo su Cagliari, sul sindaco di Cagliari. Cosa rispondiamo a questi?
Rispondo volentieri. I sindaci li eleggono i cittadini.
Sì.
E tutte le volte in cui le segreterie di partito si sono messi d'accordo per un candidato, poi quel candidato non è diventato sindaco, è diventato consigliere comunale. Quindi il tema è questo. Poi noi avremmo potuto legittimamente, e non penso che sarebbe stato uno scandalo, proporre candidati alla presidenza della regione, perché siamo l'unica forza politica che non li ha proposti.
Vero.
Ovviamente avevamo espresso la candidatura nell'ultima elezione e lo abbiamo fatto anche per mantenere la possibilità di essere un raccordo, di essere un trade union tra partiti o tra correnti dello stesso partito, che non si parlano, non si siedono al tavolo. Poi è chiaro che ad impossibili andiamo tenetur, cioè ce l'abbiamo provato fino all'ultimo momento. Abbiamo organizzato una riproduzione in sedicesimi, così leggo sui giornali, della conferenza di Yalta dalle nostre parti, però è chiaro che non tutto è possibile. Tra le cose possibili, la scelta che abbiamo preso era quella più utile alla Sardegna, questa è la nostra valutazione.
Ultimissimo, perlomeno per me, domanda. Come siamo con i tempi?
Bene. Siamo fuori tempo massimo.
Sì, però l'ultima, perché volevo prendere spunto, insomma, c'è una riflessione da questo punto di vista anche sul sito di Paolo Manicheda, che insomma, credo che Francesco Agus lo abbia già letto, non è molto tenero in generale con la coalizione che ha la Todde come leader, e anche su questa scelta dei progressisti oggi promette di riflettere ancora meglio, però mette in luce un aspetto, e volevo chiedere questo poi a Francesco Asu. Sottolinea Manichea del fatto che il PD oggi è in crisi nera, e questo è evidente, lo si vede a livello nazionale e secondo me è ricaduto anche a livello regionale, e quindi mi chiedo, ma questo Partito Democratico, che dovrebbe essere uno degli assi portanti della scalzata del centrodestra in regione, sarà in grado di reggere e di tenere, di acchiappare i voti, cioè di portare la gente alle urne? Perché poi abbiamo letto anche di un po' di defezioni da parte del Partito Democratico in questi giorni sotto le feste. Ecco, è vero che il PD è in crisi nera secondo il vostro punto di vista, e sarà in grado di sorreggere questa coalizione?
Da solo no, e io non immagino una coalizione guidata dai partiti grandi con tutti gli altri che né più né meno fanno le comparse. Il motivo anche di una ripresa di rapporti con quel mondo è legato anche alla volontà espressa in tutti i modi possibili, perché ogni volta che hanno potuto, l'hanno detto anche pubblicamente, di cambiare passo anche in questo tipo di relazioni. Cioè, noi siamo in una coalizione e convinti di poter incidere sulla vita di quella coalizione esattamente come siamo stati in grado di incidere sulla vita dell'opposizione negli ultimi 5 anni, perché noi, pur essendo un partito piccolo, in questi 5 anni diciamo all'opposizione ci siamo fatti vedere. Questo almeno è quello che dicono, che è riconosciuto anche da chi guida quella coalizione PD 5 Stelle, quindi è qualcosa che è nelle cose. Ecco, io quel metodo lo applicherei domani anche nella vita del governo di quest'isola, magari è nello tempo più ridotto, nella prossima campagna elettorale. Se decidiamo insieme è possibile che le decisioni magari siano anche più fruttuose.
Intanto Agus, ormai è ufficiale che si voterà un giorno solo, così per favorire l'astensionismo in Sardegna.
Ecco, anche questo è un
drammatico.
Voi avete
tentato una battaglia, io ho visto anche un suo intervento in consiglio regionale, ma insomma anche là si è riusciti a ottenere poco.
Quello era un golpe, era un golpe, un tentativo di utilizzare le norme che dovrebbero essere fatte per tutti a misura di una coalizione che vorrebbe rivincere le elezioni. Hanno fatto scadere i termini in modo che non fosse più possibile presentare una modifica normativa. Si trattava né più né meno di fare quello che è stato fatto per le recenti amministrative, cioè la possibilità di votare domenica e lunedì.
Ma certo.
Non lo hanno fatto semplicemente perché credono che limitando...
Quorum basso, possibilità aumentano, certo.
Sì, perché, così la diciamo tutta, l'enorme mole di clientele prodotta in questi 5 anni ha un valore se l'affluenza è molto bassa, e ne ha un altro molto
inferiore,
minore, in caso di affluenza alta. Loro stanno giocando tutto sul fatto che le compravendite, così la diciamo tutta, ancora di più, fatte in questi anni in maniera immorale e sotto gli occhi di tutti, possano avere un tornaconto elettorale molto più forte.
Ma possibile che non si sia riuscito a evitare questa sciagura? Cioè, almeno quest'ultimo colpo di mano si poteva tentare di farlo tutti insieme con le opposizioni, no? E trovare magari anche qualche appoggio interno alla maggioranza.
O proprio la maggioranza è rimasta compatta su questo?
No, addirittura nessuno nella maggioranza si è presa la responsabilità di dirsi contrario a questa proposta di buonsenso. Hanno semplicemente fatto scadere i termini e poi non hanno convocato il Consiglio regionale, perché quella è una decisione che spetta al presidente del Consiglio regionale, che ha deliberato, che ha detto me ne occupo, e poi se ne è occupato semplicemente lasciando che i termini scadessero e cessasse l'oggetto del contendere.
Quindi in una regione che rischia di vedere un afflusso inferiore al 50%, perché questo è quello di cui si parla alle prossime elezioni regionali, c'era la possibilità, il regolamento lo consentiva, di far andare a votare i sardi 2 giorni domenica e lunedì, e invece volutamente si è evitato che questo accadesse.
È chiaro che quello non avrebbe sovvertito il dato dell'affluenza, però sicuramente avrebbe consentito a qualche cittadino in più di andare a votare. C'è un famoso film in questa fase che parla proprio sullo sfondo di quell'eventualità, no? C'è ancora domani per votare anche.
Esatto, sì,
e
esatto.
In questo caso invece cioè è stato palese il tentativo di tenere più lontano possibile i cittadini.
La gente dalle urne, questa è una cosa proprio che va contro il principio base della democrazia. Io ringrazio Francesco Agus che abbiamo spremuto per oltre 20 minuti oggi.
È un piacere, poi mi avete chiesto un'interpretazione autentica.
Sì,
siamo andati alla fonte direttamente.
Grazie
dai.
Mille, in bocca al lupo.
Grazie Francesco.
Alla prossima. Piccola pausa musicale con Isaac Hayes e poi torniamo.
I fight my way through the 5 o'clock rush hour.